sembrerebbe l'ultima puntata.
Ad un tuffo in mare aperto preferisco stare certo di chiudere la quest di Fallo Terzo.
Se a questo ci aggiungo anche un film di Star Wars, tu capisci che tempo
Beppo guarda le fighe sul
cellulare.
Io
non ho interesse ad ascoltare punk, voglio livellare, leggere del punk,
oppure guardare la season finale del Trono di Spade,
oppure guardare le ragazze nude.
Sei che cavuto, sono cresciuto.
La tipa che scassa la lascio alla cassa perché sta per iniziare ora
una settimana da me.
Sì, bentornati. Io mi sento, adesso mi sento, avevo il volume basso. Siamo tornati per una nuova puntata che appunto sarà l'ultima, almeno l'ultima ufficiale di questa stagione, che poi si concluderà sabato al Never Was Fest e colleghi. Intanto qui Alessandro vi saluta, anche se si sta prendendo cazzotti le cuffie.
Non sento assolutamente niente.
Seb invece sente qualcosa?
Buonasera a tutti, no, non sento nemmeno io niente. Non so se è una questione di mixer, che ha qualche problema tecnico, ecco.
Intanto il lancio delle cuffie.
Nuova disciplina olimpica, sarà disponibile alle prossime Olimpiadi.
E dalla regia vi saluta come sempre Kjurt.
Ciao, buonasera a tutti.
Non sento nemmeno lui.
Bene, bene, sì, io mi sento ma un po' basso, non so se ci sentono.
Ma voi mi senti? Okay.
Ah, forse dovevi girare il microfono, stavi parlando nel pilone del microfono.
Va bene, settimana ricca per me di Game of Thrones.
Che ti ho prestato il cofanetto.
Mi mancano due puntate
e hai finito il cofanetto.
Ho finito il cofanetto.
Quattro
stagioni in 10 giorni.
Molto molto bene, no? Io invece tutto a posto, sto seguendo con interesse le vicende dell'E3 di cui parleremo meglio nelle news e poco più. Seb?
Io durante la mia fase di semicoma di settimana scorsa ne ho approfittato per giocare un po' a Batman, ne parliamo magari dopo in un intervento dedicato, sono andato avanti a Zelda, Mario Kart, insomma, solite cose.
Delle robe, la madonna, intanto faccio di quelle voci, vengono fuori elettroniche. Invece Gian ha giocato a qualcosa?
Sì, io ho sfruttato i punti doppi su Overwatch, intanto l'ha tirata su di naso di loro. E niente, sono passato da livello 150 a 200, quindi vi lascio solo immaginare
50 livelli,
su un massimale di 50.000. No, beh, però in giochi da una vita effettivamente fare 50 livelli una volta sola non mi sembra male. Ma è un livello generale del giocatore oppure per ogni personaggio c'è il suo?
No, un livello generale del giocatore. Solo ti dà solo l'esperienza che ha praticamente, cioè riesci a capire quello. C'è gente che ha 600, quindi
sei già newbello per la situazione dei pro. Però d'altronde i pro fanno quello appunto per definizione con professionismo. Bene, andrei con la prima canzone, sempre che ci sia, c'è. E è il vostro artista preferito Fabri Fibra. E ci sentiamo tra poco con le news.
Stavo col libanese quando sotto casa gli hanno sparato. Ma quanta violenza che passa in tele. Però meglio in tele che dentro casa. Frate, lavoravo in un ufficio, giuro stavo diventando. Fanno i cantanti, a 15 anni oggi tutti youtuber e questo è il ricambio generazionale.
funziona, siamo come Toya Pappara. Si accenda.
Dove sei? L'estate comincia adesso, ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro. Segui le luci della città, faccia gli uffici e le università. Deviamoci su che qualcosa qui non funziona. Siamo come Toya Pappara.
Una settimana di news, una settimana di news.
Oh, le news che come possono essere se non quasi interamente centrate sull'E3 che è in questi giorni, e anzi non è ancora finito. Per partire Seb ci fa un piccolo riassunto delle conferenze, di cosa c'è stato e cosa ci manca.
Allora, quelle che sono già andate sono Electronic Arts, che è stata la conferenza di apertura di questo E3 2017, poi c'è stata ieri sera quella di Microsoft e seguita alle 4 di notte da quella di Bethesda. C'è stata, o forse ancora in corso, quella del PC Gaming Show. Dopo la nostra puntata, lo fanno apposta, me l'ha detto quell'organizzatore delle tre, ci sarà quella di Ubisoft alle 22, per poi passare alle 3 di notte con quella di Sony e chiudere martedì 13 giugno alle 18 con il direct di mezz'oretta di Nintendo.
Molto bene, e cosa abbiamo scoperto in queste prime conferenze? La bomba più clamorosa è che Xbox Scorpio in realtà si chiama Xbox One X, sprecare
come,
X, insomma.
Cioè dopo, sai, partono tutti da Project Morpheus, Xbox Scorpio, per arrivare a dei nomi di merda, cioè One X, cioè,
ricordate Xbox 720,
cioè, tutti, ma tutti la continueremo a chiamare Scorpio da qua qui quando esisterà, cioè io non secondo me nessuno metterà lì.
Allora Xbox One X,
tutti la chiameremo Scorpio per il resto della
vita. Sì probabilmente, anche secondo me andrà a finire
tutti.
Così
uscirà il 7 novembre, costerà 499 euro, in realtà i siamo sicuri sui dollari. A me sembra di aver visto un post ufficiale di Microsoft su Facebook che diceva costava 499 euro, che mi sembra già comunque una bella cifra. Invece Kurz sostiene che possa costare addirittura 550 euro. Sarà la versione potenziata di Xbox One, sarà retrocompatibile con tutti i giochi Xbox.
Ma io
sembra costare un po' tanto,
che non sono un espertone, ma in rapporto alla Play 4 Pro quanto è più potente?
Ma credo che a specifiche siamo quasi sul doppio, quasi sul doppio.
Quindi sì, la cosa che intriga di più è insomma questa potenza abbinata alla retrocompatibilità per tutto. Chiaro che poi come al solito la differenza le fanno le esclusive, e non sembrano aver annunciato queste cose clamorose.
Sì, probabilmente avrà senso su tutti quei giochi che messi in 4K saranno fluidissimi a 4K nativo.
Considerando che poi però ti devi comprare anche la mega stramega TV, sì, perché sennò non
già,
ha senso. Sì.
Può avere un senso, però se facessero dei giochi dedicati solo per la Scorpio, ovviamente sarebbero veramente fighi. Però
secondo me l'errore, almeno io, dando per scontato che stia puntando a far concorrenza a Sony, perché magari non sta puntando a quello, secondo me sta sbagliando la strategia di base, perché ormai Sony ha quasi il doppio della base installata. Chi è che mollerebbe la community, gli amici che ormai hanno preso tutti PlayStation, per passare ai giochi multipiatta e giocarli su Microsoft,
io,
su Xbox? Secondo me nessuno, per questo sarà fallimentare.
dovevano, secondo me dovevano presentarla con un tre giochi bomba solo per la Scorpio. Uno comincia a dire cazzo, però.
Magari dice c'ho i giochi belli in esclusiva, più magari qualche altro amico che se l'è presa, ci gioco con lui al massimo delle possibilità che mi può offrire una console, magari un pensierino ce le faccio.
Sì, ma che poi è sempre il solito cazzo di discorso che facciamo per ogni console, non hanno ancora capito, ma penso che tutti i giocatori nel mondo guardano i giochi, cioè per scegliere la piattaforma, ormai non il contrario, cioè, però vabbè.
No, ma il discorso è, allora, se escono nello stesso periodo una nuova console, sia Sony che Microsoft, ha senso. Però in questo momento, cioè, non è una console nuova perché è solamente un'espansione della più potente come lo è Pro per Sony, ma la base installata di Sony è nettamente superiore, quindi non capisco veramente la mossa in questo caso di Microsoft.
Ma non si capisce, sta di fatto che è così e vedremo un po' cosa succederà in futuro. Intanto sono stati confermati Assassin's Creed Origins nell'antico Egitto.
Sembra particolarmente figo, io ho visto sia il trailer che il gameplay.
Tu lo chiami figo, io lo chiamo noioso da morire.
Ma sì, secondo me sarà una cagata, anche perché si ricollegheranno di nuovo a tutti gli antichi dei di sta minchia.
È uscito Watch Dogs 2, con tu potevi lasciare il drone per fare la ricognizione. Adesso c'è l'Aquila, che fa la stessa identica cosa.
Sì, beh, è il concetto del... beh, a parte Ubisoft, che è sempre la stessa, però... non lo so, a me piace l'ambientazione, cioè conterà quello, cioè al di là delle meccaniche di gioco che l'hanno rivisitato un attimo, spero in un combattimento un po' più alla Arkham piuttosto.
Speranza
che
persa.
Sì, però
ma ci sono elementi GDR, non so se hai visto, ci sono punti di abilità da sviluppare.
Esatto, a me piace l'ambientazione, quindi spero in una buona cosa da quel punto di vista. Poi Assassin's Creed, non dico che ha rotto il cazzo, però io
però ha rotto il cazzo.
Io li ho giocati tutti tranne l'ultimo, proprio perché non c'avevo più, cioè prima Parigi avete rotto il cazzo,
era diventato veramente fastidioso.
Poi Forza Motorsport 7,
quindi graficone motoroni,
esatto, non ci capiamo un cazzo. Un altro che mi ha esaltato, devo dire la verità,
neanche Seb,
abbastanza fico, è Metro Exodus,
un nuovo metro di quelli lì
dopo 2033-2034. Sono dei giochi che a me piacciono, quindi 2033 mi è piaciuto di brutto, io ho letto anche il libro, è un mattone di 1000 pagine,
l'autore russo
Glukowski, sì, esatto, ragazzo giovane, storia fighissima, non lo cagavano a nessuno, l'ha messo gratis sulla sua pagina web, ha cominciato a leggerlo tutti nell'underground, l'hanno preso le case editrici, l'hanno pubblicato e dopo ci hanno fatto un gioco, adesso è un brand
buon per lui.
Sì, no, esatto, però è una bella storia.
Mentre Life is Strange Before the Storm sarà il prequel di Life is Strange, di cui dopo vi parleremo nella nostra prime impressioni.
Finalmente hanno annunciato la data di uscita di Cuphead, gioco
che non
diciamo,
venga posticipato un'altra volta.
Che diciamo sia figo da sempre.
Sì, anni che lo proviamo alle varie fiere, in tutte le sue varie sfaccettature.
Incarnazioni, uscirà il 29 settembre, finalmente possiamo dirlo.
Sì, in realtà noi abbiamo provato, credo nella fase in cui fosse solo disponibile giocare contro i boss, adesso ci sono anche delle fasi di mezzo.
Di platforming, esattamente.
Non devi scegliere solo il livello e andare a fare la boss fight, come era nelle nostre demo.
Esattamente. Provate. Poi è stato annunciato e confermato Crackdown 3, anche questo quasi era già nell'aria. Un nuovo picchiaduro di Dragon Ball in 2,5D, quindi si torna al vecchio stampo che sarà Dragon Ball Z Fighter.
Come Budokai Tenkaichi, tipo.
Come i primi Budokai Tenkaichi, come Ultimate Battle 22, insomma, quello stile lì. E State of Decay 2, che io personalmente non ho mai giocato il primo, però so che era un gioco abbastanza voluto dal popolo Microsoft.
Mentre parlando di Bethesda, e se non riusciremo, se non avremo tempo di fare BioWare, magari lo ficchiamo dopo in qualche interventino, sono confermati Fallout 4 e Doom versione VR. Questa è una vera
Fallout 4 lo capisco, Doom non riesco a capire come possa essere reso in VR senza vomitare sangue.
Sì, no, anche perché è la cosa più confusionaria del, cioè se non riescono a far girare giochi
a me
normali.
Veniva leggermente nausea giocandolo vicino al televisore.
Quello non VR,
non VR,
pensa questo.
Ma questo Doom VR è l'ultimo Doom fatto
in
VR.
È la versione VR dell'ultimo Doom del 2006, del 2016.
Non ci credo, ma neanche se vedo uno che se lo gioca tutto che è possibile giocarlo, guarda. Mentre Fallout 4 potrebbe essere una cosa interessante, anche lì a patto che sia giocabile, che anche qui non è che sia dato per scontato, visto le ultime vicende col VR tutto ciò che è successo. Beh, non mi sembra che stia prendendo tutta sta piega.
Ah, però ha raggiunto il milione, eh? Almeno PlayStation VR ha raggiunto il milione di esemplari venduti, che non è malaccio, non è malaccio.
Vedremo come si evolverà. Invece di Evil Within 2 era stato abbastanza apprezzato il primo, e soprattutto Wolfenstein 2 The New Colossus, che Alessandro aspetta.
Sì, no, esatto. Io ho apprezzato il primo. È uno dei migliori sparatutto insieme a Doom che ho fatto negli ultimi 5 anni. Quindi aspetto il 2, ambientato in una specie di... no, in un'America ma nazista. Quindi tutto molto American way is the only way, ma in stile nazi. E, interessante, il protagonista sarà sempre il buon Blazkowicz, quindi Tamaria portami via. Nazisti sempre più fantascientifici e boom.
Mentre Dishonored della morte dell'esterno è un DLC o che cosa?
No, un episodio a parte, non è un vero e proprio terzo capitolo, ma è una storia stand alone.
Insomma, una merda per vendere giusto qualcosa e farci su qualche soldo sul brand.
Diciamo che le cose più interessanti forse le ha fatte vedere BioWare a sto giro.
Anthem, che voi eravate lì, vi accarzavate il glande per questo Anthem.
Beh, mi è sembrato fighissimo. Una specie di Destiny di BioWare, quindi spero bene anche dal livello di storia, nonostante insomma tutto.
Sì.
Il concetto di gioco non proprio legato, non story driven, ma... però mi gasa parecchio. Sì. Ma ha smascellato il gameplay.
Sì, a differenza esatto del più famoso Destiny, è interamente in terza persona. E sembra molto incentrato sulla cooperazione con amici o comunque con personaggi online. Credo che tecnicamente sia stato forse il titolo AAA che ha lasciato più il segno in questo film.
Era una nuova IP e BioWare, insomma, da un certo punto di vista è una
a me puzza di downgrade, che verrà downgradato.
Poi, molto probabile, perché ho visto robe che non pensavo fossero possibili, però ok.
Ma ormai ci hanno abituati, li conosciamo, questi stronzoni. E poi l'altra IP, scusami Lorenz, l'altra IP molto interessante, nuova, sempre di BioWare, è Way Out, che è una sorta di Prison Break, lo conoscete il telefilm?
Sì. Sì, vagamente.
Esatto, noi siamo due fratelli, che sono due amici se non ricordo, imprigionati in questa prigione, sfrutta una logica di cooperativa, può essere giocato solo in cooperativa e solo o con un amico o in locale, quindi niente matchmaking con persone che non si conoscono, e noi dovremo uscire da questa prigione facendo appunto fasi più puzzle, e ci saranno anche delle fasi sparatutto, molto interessante.
Interessante, interessante come la trama di Far Cry 5, se davvero sarà scritta dallo sceneggiatore di Bioshock Infinite in maniera decente e non nel solito modo che c'è il cattivo che ti minaccia, sono pazzo, perché sinceramente c'è un po' rotto cazzo.
L'ambientazione è simile, nel senso
sì,
molto...
E si è già visto anche il pazzoide al centro della scena.
Dico alla... Bioshock Infinite, no? Iperamericanità, e anche in questo caso di Far Cry 5 c'è questa iperamericanità con questi santoni un po' estremi da Midwest ignorante, Alabama style, vediamo, insomma, è solo una cosa positiva, non sono convintissimo di questo Far Cry.
Vedremo, mentre intanto il nostro idolo Edmund McMillen, il creatore di The Binding of Isaac, uscirà con una nuova EP, The End is Night, ma pare molto più simile alla Super Meat Boy, quel genere lì del difficilissimo da platform, difficilissimo, velocissimo. Bene, io direi che possiamo andare alla prossima song per poi tornare con una recensione, un'ultima avventura o quasi.
Oh yeah. One one more time.
Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. Celebration, you know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need, need, yeah. Come on, alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free.
Bene, bene, siamo tornati e adesso ci abbiamo il jinglino. Vai col jinglino.
Ultima avventura.
Ultima avventura, perché si parla di Orin and the Blind Forest. Adesso Seb ci spiegherà perché gli è piaciuto così tanto.
Sì, allora, l'idea innanzitutto, questo è un gioco che ho fatto nella pausa natalizia, ma mi sono dimenticato di parlarne. Poi oggi, porca misera, ho visto che è stato annunciato il sequel, si chiamerà Ori and the Will of the Wisps. E niente, ho detto cacchio, devo parlare assolutamente di Ori and the Blind Forest, perché è stato credo uno dei giochi che più ho apprezzato nel 2016. È un gioco innanzitutto disponibile solo su via Microsoft, diciamo, su PC o su Xbox, quindi ho dovuto aspettare di avere l'Xbox One per poterci giocare, ed è un gioco che avevo nel mirino da tanto tempo. Di che cosa si tratta? Allora, a livello di meccaniche di base è un Metroidvania quasi puro, nel senso che ci troveremo a muovere il nostro personaggio all'interno di questi scenari bidimensionali, con però una grafica assolutamente di fondale, tutto quanto in 3D e, lasciatemi dire, anche di grandissimo spessore artistico. Questo è un gioco che sprizza arte da tutti i pori, dalla colonna sonora, che da quanto mi è piaciuta me la sono messa sul telefono, dal concept art proprio del gioco, alla realizzazione dei fondali, alle scelte di narrazione. Ho veramente apprezzato tantissimo la direzione artistica di questo gioco. Di che cosa parla brevemente? Allora, parla di questo mondo chiamato Nibel, che un tempo era florido, governato da questa entità che è l'albero della vita, che sta al centro del mondo di Nibel, appunto. Un giorno cade da questo albero di Nibel il nostro protagonista Ori, che rimane orfano, quindi, perché non riesce più a solare su, a tornare su nell'albero, e viene accolto da Nauru, che è questa entità caritatevole, che decide di dividere con lui tutto il suo cibo. Un giorno succede un cataclisma, Nauru muore. E niente, da lì insomma parte la nostra avventura. Non voglio poi dirvi troppe cose, perché non voglio rovinarvi assolutamente il corso della trama di questo gioco, che non è così banale come può sembrare. A me alla fine, esattamente come The Last Guardian, è riuscito a strappare una lacrima. È
difficoltà?
Un gioco messa abbastanza alta. È
infatti,
un gioco abbastanza
io sapevo
difficile.
Che era abbastanza difficile.
Non è il difficile alla Super Meat Boy, chiariamoci, ma è un gioco impegnativo. Cioè, meno devi male essere un minimo skillato.
Cioè, Super Meat Boy è da pazzi, non è. Cioè.
Super Meat Boy è proprio fuori. Cioè, è difficile, ma non a quel livello di difficoltà. Non è una passeggiata, e non tutti lo riescono a finire, secondo me. È un gioco in cui, chiaramente, classico Metroidvania, noi partiamo da delle aree, avremo tre grossi checkpoint nel gioco abbastanza guidati. All'inizio tutte le aree del gioco non saranno, non solo non accessibili, ma nemmeno alcune porzioni saranno accessibili, perché non abbiamo determinate abilità che ci consentono di raggiungerlo. Le abilità che poi potremo sbloccare nel corso del gioco sono abbastanza tradizionali. Non so, all'inizio il nostro personaggio potrà camminare non troppo velocemente, fare un salto unico e non sparare, poi magari prendiamo il power up dello sparo, il power up del rampino, il power up dell'arrampicata sul muro, il power up del doppio salto, del triplo salto. Insomma, con tutti questi power up upgrade del personaggio che noi andiamo a comandare, potremo esplorare al 100% la totalità del mondo di gioco. La mappa è veramente veramente estesa. Mi viene in mente quello che mi dicevi tu con Salt and Sanctuary, quando mettevi in pausa che visualizzavi la mappa, stessa identica cosa. Alla fine del gioco ti rendi conto che è veramente veramente estesa. C'è la possibilità di usare dei checkpoint per passare velocemente da un'area all'altra, perché sennò diventa abbastanza impegnativo. E utilizza un metodo di salvataggio molto intelligente. Se noi avremo accumulato un certo quantitativo di potere, che comunque non è eccessivamente elevato, potremo salvare. Cioè il salvataggio funziona in questo modo: noi possiamo creare in qualunque momento, a patto di avere sufficiente energia, dei checkpoint dal quale ripartire ogni volta che moriamo. Quindi noi creiamo queste sfere di luce in qualunque punto del gioco, anche 4 volte volendo, se abbiamo energia sufficiente all'interno di uno stesso scenario, per poter superare una determinata parte. Però dovremmo essere intelligenti, perché non sempre potrà essere scontata, non vi dico il perché, la scelta della posizione dei checkpoint. Comunque un metodo alternativo che io personalmente non avevo mai visto in nessun altro gioco. Niente, il mio consiglio è quello di recuperarlo assolutamente questo gioco, perché merita, non costa nemmeno tantissimo, credo che a prezzo pieno stia sui 17 euro. Se aspettate qualche scontro potete anche prendere a meno. È disponibile su Xbox solo in versione digitale, quindi scordatevi una versione fisica. Su PC invece ce n'è anche una versione retail. E nulla ragazzi,
non
giocatelo,
c'è, non c'è per Play 4.
No, no, esclusiva Microsoft.
Esclusiva Microsoft.
Assolutamente, solo PC e Xbox.
E se compreremo Xbox One X potremo giocare?
Sì, assolutamente sì. Così sia lui che ovviamente il seguito.
Che Cuphead anche.
Che Cuphead, certo che no, ma anche Quantum Break, perché no? Perché non Quantum Break?
Ma anche Dead Rising.
Anche così,
così a caso.
Cose a caso. Molto bene, io continuo a scorreggiare dentro sto microfono incredibilmente, ma tra poco.
A me gusta. A ella le gusta, baila mami gusta. A ella le gusta,
mami mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas, baila mami. Tienes, me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esa mirada provoca y tú toda loca. Te muerde los labios cuando suena el beat.
Oye papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí hay tsunami. Weeby, así o que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho.
A mí me gusta, a ella le gusta, baila mami gusta, a ella le gusta.
Mami mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal. Mami mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas. Baila mami,
vente conmigo.
A mí me gusta,
sola conmigo.
Baila le gusta,
vente conmigo.
A mí me gusta,
sola conmigo.
Baila mami,
vente conmigo.
A mí me gusta,
sola conmigo.
Baila le gusta,
vente conmigo.
A mí me gusta,
sola conmigo.
Saca la piedra que llevas ahí. Ese instinto salvaje que me gusta. Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla. La tela me raga y seguimos aquí.
Oye papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo
digo que me gusta. You know I like it with tu fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it with tu fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho.
Le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta.
Ultima avventura.
La diligenza.
La diligenza ci dice che è il tempo di parlare le prime impressioni di Life is Strange più la beta Windjammers. Alessandro, cosa vuoi per primo?
Life is Strange, perché l'ho scaricato anch'io, devo giocarlo, quindi voglio sapere un po' cos'è, perché sono ignorante.
Allora, praticamente è un bel gioco, cioè non lo so, in realtà chiaramente il bel gioco lo dirà il futuro. Cosa sta combinando? Comunque si è rotto una cuffia.
Una cosa nuova.
Il bel gioco chiaramente è il classico gioco che te lo dice, il giocarlo e completarlo, perché si capisce che tutto il fulcro della cosa è la storia.
Ma io che proprio non so cos'è, ma è un'avventura grafica, è un gioco di carte.
Sì, è una sorta di avventura grafica, porco Diaz, intanto mi va di quelle sparate,
sì, no, è buraco praticamente.
È una sorta di avventura grafica tutta basata sulle scelte nei dialoghi e nella storia. Il fatto è che ogni diciamo dialogo importante che fai, ogni azione importante che fai, hai la possibilità, finché esci da quella stanza, da quello scenario, di rimandarla indietro col tuo potere di riavvolgere il tempo. Quindi se ci hai sbatti, poi puoi andare a rifarti pure la prima cosa che avevi scelto in quella stanza lì. In pratica, a ogni bivio puoi mandartelo indietro e poi successivamente saltare il dialogo per fare un po' più in fretta, mentre normalmente non si possono mandare avanti i dialoghi come fai altre volte. Ti costringe a goderti tutta la storia, e direi che ci sta anche. E però puoi cambiare la tua scelta. Non so, se il professore ti dice qual è il tuo colore preferito, blu o rosso, poi ti esce il simbolino che quella roba lì conta qualcosa e vedi la sua reazione, puoi tornare indietro, fare l'altra opzione, puoi riandare indietro un'altra volta se non ti soddisfa e riselezionare la prima opzione. Quindi insomma è una storia basata su tutte queste cose. Se una ragazzina diciottenne in questo specie di scuola d'arte di fotografia, questa specie di high school focalizzata sull'arte, sulla fotografia, per chi l'ha visto diciamo che mi ha un po' ricordato le atmosfere di 13 Reasons Why, quel telefilm che va tanto per la maggiore su Netflix di questi giorni. Seb?
Io ho fatto solamente la credo prima oretta di gioco.
Sì, beh, anch'io.
E non lo so, cioè dovrei giocarlo a fondo effettivamente per dare un giudizio concreto. Le prime impressioni sono state buone, mi è piaciuta la direzione artistica anche in questo caso.
Sì, la grafica, cioè la disegnatura realistica, ma comunque si vede che è disegnatura apposta.
Cioè l'ho apprezzata molto di più di quelli... Ottimo commento tecnico.
Tecnico, esatto.
Mi è piaciuta di più rispetto, se lo paragono al suo diretto, credo più diretto concorrente, che sono i giochi Telltale. Mi è piaciuta molto di più l'impronta di Life is Strange.
Ecco, è tipo un Telltale con una variazione sulle dinamiche.
Esatto, e con una proprietà intellettuale tutta sua, senza ispirazioni. Dacci una chance, lo merita sicuramente. So che è stato un gioco molto acclamato. Molto
sì, sì, non ne ho sentito nessuno parlare male.
E cioè... soprattutto è gratis, perché col Plus accattateville.
E anche un'altra cosa, se vi prendete bene, ricordiamo che uscirà il 31 agosto il suo prequel Before the Storm. Anzi, se non l'avete giocato, forse non andate a vedere troppe di quelle cose. Mica che parte la spoilerata nel trailer. Subito, come avete visto questa ragazza che era l'assassina del primo in questo prequel. Ma sai, a volte le fanno quelle robe lì che
ti spiazzano un attimo.
Ti spiazzano un attimino. Quindi sicuramente una chance, andatevelo a vedere. Ma e non c'è bisogno invece di presentazioni per Windjammers. Noi siamo stati tra i fortunati che sono stati ammessi alla beta.
In realtà magari siamo stati anche gli unici, questo non lo possiamo
sapere.
Sì,
in realtà penso che in pochi abbiamo richiesto di farlo.
Ma è proprio rifatto pari pari o è un gioco completamente nuovo?
È identico con le aggiunte delle funzionalità moderne, tipo non so, la possibilità di mettere il filtro vintage più...
Ma è pixeloso, è fatto...
No, proprio pixeloso, è proprio il gioco che è uscito su Neo Geo. sì, che sì, c'era in sala giochi, ovviamente con le feature un pochettino più moderne, oltre appunto alla possibilità di giocare in locale o contro la CPU, è possibile usufruire di tutta la sua controparte online, quindi con giocare contro gli amici, fare le partite amichevoli oppure fare le partite ranked, quindi qualificate, in cui ogni volta che vinciamo o perdiamo il nostro punteggio aumenta o diminuisce. Niente, quindi il feeling è assolutamente identico, non è come quel gioco lì, Disc Jam, che era uscito qualche mese fa col Plus, che si ispirava a Windjammers, ma alla fine era un po' una merdina.
Sì, avrebbero avessero evitato di scomodare questo pesante nome, li saremmo stati grati.
Esatto, era chiarissima l'ispirazione, questo invece è proprio l'originale, quindi se avete buone memorie del titolo che fu a metà anni 90, Windjammers Flying Power Disc, non potete lasciarvi sfuggire questa sua nuova versione migliorata.
Ma quando esce? A quanto esce?
Credo non sia ancora uscita la due date, credo che costerà sui 3,15 e 20 euro, una roba del genere. Io penso che lo prenderò, perché è proprio il classico gioco che anche se ho voglia di farmi una partita un quarto d'ora, mi passa bene, perché mi intrippa proprio. Una chance gliela do subito.
Va bene,
ci sta, quindi sicuramente anch'io lo prenderò quando uscirà, tanto non penso che costerà 86 euro, infatti. Ne costerà, penso, non male male che vada 20 proprio, ma credo neanche
70 euro,
un bel 70, gioco al day one secco, e sicuramente con tutte le modalità avremo la maniera di sfruttarlo, anzi riuscirò a sfruttarlo forse più che altri titoli AAA in questo momento, e così ci sta. Andiamo avanti, perché tra poco torniamo con un remaster di un grande titolo che abbiamo amato. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know.
At the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You 11 on the psychopath sitting next to you. You 11 on the murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you.